Allora, cominciamo. Stasera parliamo di funzioni. In informatica, le funzioni, a me piace chiamarle funzioni perché hanno anche un po' di similitudine con la matematica. Sono comunque in generale dei sottoprogrammi, dei programmi dentro a dei programmi. E hanno un sacco di nomi diversi. Si possono chiamare, per esempio, subroutine, e questo era il nome che c'era nel linguaggio Fortran, vecchio linguaggio di tanti anni fa. E, per esempio, in Basic però c'è l'istruzione sub che viene dalla parola subroutine. Questo qui è il Basic. Però in Basic si chiamano anche function, dipende un po' da come sono. E poi sono state anche chiamate procedure o procedure in inglese. Una procedure, per esempio, in Pascal, linguaggio Pascal, prevede la parola procedure, appunto, e anche la parola function. La cosa dipende da quello che restituisce questo sottoprogramma. Ecco. Poi in C le funzioni, i sottoprogrammi, chiamiamoli come vogliamo, non hanno un nome. Diciamo, sono tutte function. Sono nel senso degli altri due linguaggi, ma siccome poi degli altri due linguaggi non ne parleremo più, non è che questa cosa faccia capire molto di più come funzionano le cose. In C la sintassi del C per definire una procedura, un sottoprogramma e così via. No, lasciamo stare la sintassi un attimo, scusate. In C sharp, nel C a oggetti, le funzioni si definiscono come nel C, nel vecchio C, però si chiamano, molto spesso si chiamano anche metodi, oltre che funzioni. La ragione per cui si chiamano metodi la capiremo meglio quest'altro anno. Quindi io adesso queste cose le chiamerò o funzioni o metodi, in modo intercambiabile sostanzialmente. Non faccio una distinzione, non voglio fare una distinzione qui perché rischierebbe solo di fare confusione. Allora, vediamo un po' in C sharp com'è la sintassi di come funziona questa cosa. Allora, ho preparato qua un programma che si chiama funzioni in console, e supponiamo di voler realizzare, supponiamo di voler realizzare una cosa che faccia vedere il valore assoluto di un numero. Allora prendiamo un numero intero e lo chiamiamo e ci mettiamo meno 6, ok? E poi facciamo intero i meno 6. E poi vogliamo realizzare il valore assoluto di quel numero. Come potremmo fare? Se i è minore di 0, allora i uguale meno i. Ok? Perché il valore assoluto che cos'è? Se il numero è positivo, lo lascio così com'è. Se è negativo, gli cambio di segno. Qui è scritto meno 1, ma e quindi a questo punto noi facciamo console.writeLine i. Ok? Lo facciamo eseguire, tanto per gradire, e vediamo che non succede, che vabbè, esegue, poi dopo si ferma, quindi mettiamo il nostro classico console read line qui. Per interrompere tutto. E quindi ecco, 6. Se avessi messo... Ok. Questo qui, va bene, questo lo chiamo in un punto del programma, ma in verità io lo posso chiamare in ogni... da qualsiasi parte. E quindi, per esempio, se volessi fare il valore assoluto di tutti gli elementi di un array, poi potrei... Come faccio? Mi metto dentro un ciclo e faccio quei due codici. Oppure, se volessi chiamare... Ho un programma lungo che ogni tanto ha bisogno di calcolare il valore assoluto, quindi supponiamo di fare delle altre cose. Ci metto un commento. Faccio delle altre cose, qui ci sono 1000 righe di codice. Dopo 1000 righe di codice voglio calcolare un altro valore assoluto. Per esempio voglio dentro i ci metto 60, c'è 60, e devo calcolare il valore assoluto. Quello che posso fare è andare a riprendere questo e fare copia e incolla del codice. Ora, questa è una funzione che calcola il valore assoluto che richiede una istruzione. E allora fare copia e incolla non è un gran problema. Se avesse richiesto decine di istruzioni, tipo fare un ordinamento, se voglio fare un ordinamento e lo voglio fare in tre punti diversi del programma, me lo devo ricopiare in tre punti diversi del programma, poi quando faccio copia e incolla mi sbaglio perché qualcosina cambia e non funziona, lo devo provare tre volte. Se invece faccio una funzione, lo posso mettere in un punto solo del mio codice. Allora una funzione è, o un metodo diciamo, è un blocco di codice. Diciamo così, che ha un nome. Un nome che gli diamo noi e tramite il quale possiamo dire salta lì ed esegui quel pezzo di codice. Tipo? Tipo un'etichetta nell'assembly. In effetti anche in assembly ci sono le procedure. Si salta un'etichetta, si esegue quello che c'è, quando c'è return si ritorna dove si era. E anche queste funzioni in C Sharp sono realizzate a basso livello con la funzione dell'assembly nello stesso modo. E quindi ci sono delle analogie. Lo posso chiamare da qualsiasi punto del codice, quello va, esegue, quando ha finito torna nel punto, nella istruzione successiva da dove eravamo partiti, diciamo così. Quindi è così. La sintassi quindi come è fatta? È un blocco di istruzioni, quindi i blocchi di istruzioni in C vanno sempre messi tra parentesi graffe. Andiamo a scrivere qua. Un blocco di codice. Il blocco di codice dove deve stare? Deve stare fuori dal programma che lo esegue. Cosa intendo per fuori dal programma che l'esegue? Adesso non riesco a scriverlo. Fuori dal programma che lo esegue. Ce l'ho fatta. Quindi deve stare fuori dal programma che l'esegue. Dove lo mettiamo? Quindi qui. Il programma che l'esegue è da qui a qui. Quindi mettiamolo qua. Metto aperta graffa, chiusa graffa. Ctrl K, D. Adesso non capisce perché l'istruzione naturalmente non è finita. Questo blocco deve stare, adesso mettiamolo, lui non me l'ha fatto in automatico, ma lo metto io così, deve stare allo stesso livello del programma principale. Ma anche questo blocco di codice qui è una funzione. Anche questo main, main è il nome di questa funzione in C Sharp. Alla fine un po' tutti i pezzi di codice dentro a un programma in C Sharp e in C in generale sono delle funzioni. Si parte dalla funzione main, che è quella che esegue tutto, e se ne possono fare anche degli altri, ci possiamo fare anche le nostre funzioni a mano. E allora noi possiamo fare, per farlo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dichiararle in un modo simile a questo. Quindi qui mi sa, dunque le funzioni possono restituire un valore, ok? Allora qui la nostra funzione, facciamo che la nostra funzione restituisce un valore. Cosa restituisce? Un integer, ok? Quindi io dichiaro che la nostra funzione è un integer. Per dichiarare una funzione, la dichiarazione di una funzione comprende quindi il tipo del ritorno, oppure la parola void. Se uno scrive void vuol dire che non ritorna niente. Ok? Quindi la prima cosa che devo dichiarare è cosa mi fa tornare quella funzione. Poi l'altra cosa che devo scrivere è il nome che do alla funzione. Il nome è arbitrario, posso chiamarlo come mi pare a me. E l'ultima cosa che devo scrivere è la lista dei parametri. Questa è la cosa più complicata. Allora, cominciamo a fare una funzione più semplice senza parametri. La lista dei parametri ci deve essere comunque. Se non c'è la lista dei parametri, ci devono essere comunque le parentesi aperte e chiuse. Cioè non può non esserci la parentesi. Infatti, vi ricordate, adesso noi abbiamo già cominciato a usare delle funzioni o dei metodi, sono quelli che ci sono dentro gli oggetti. Quando noi utilizziamo qualcosa che c'è, tipo console.writeLine, è un metodo di console e ha sempre le parentesi. ReadLine, per esempio, ha le parentesi anche se tra le parentesi non c'è niente. È così per tutte le funzioni, non dal C sharp, addirittura dal C iniziale. Quindi questo qui è un metodo di console e ha il suo nome. Chi ha programmato questo metodo l'ha chiamato readline e non ha parametri, cioè non gli si può passare niente a readline. Questa writeline invece anche lei è una funzione, un metodo di console, e tra parentesi ha questo numero i che è il suo parametro, ok? Allora, cominciamo a definire una funzione che chiamiamo valore assoluto senza parametri, ok? Questo qui è brutto, lo dico subito, non è un gran modo di fare questa funzione, però voglio cominciare da più semplice. Senza parametri come posso fare? Posso prendermi la variabile i, diciamo così, la variabile i che è qua fuori, la metto qua fuori così la vedono tutti. Importante metterla quassù, perché le variabili vivono il tempo del blocco in cui sono. Quindi il tempo è il posto, diciamo così. Se io definisco i qui, valore qua dentro, in quest'altro blocco, che non è dentro al blocco principale, i non esiste. Se la definisco qui, no? Non esiste. Anzi, commentiamo questo e proviamo a vedere. Se io qui tento di usare i, anzi, il mio scopo cos'è? Faccio il valore assoluto della variabile i, quindi tolgo via questa roba qua e la metto qui, okay? E poi tolgo via anche questa roba qua perché non ne ho più bisogno, è già qui. Quello che voglio fare è, per esempio, console write line valore assoluto, adesso non me lo trovo automaticamente perché il programma è sbagliato, di valore assoluto così. Okay. E lo voglio fare qui. E lo voglio fare anche qui. Ok? I, qui, quindi qui deve venire 6 e poi mi deve scrivere 60. Adesso lo faccio eseguire e mi darà un errore. Cosa dice? Dice innanzitutto che, lasciamo perdere questo che lo aggiustiamo dopo, è un'altra questione. Dice che I non esiste nel contesto corrente. Cioè I esiste qui, esiste tra questa parentesi graffa e questa. Siccome la funzione è fuori dal blocco dove ho definito I, non la può vedere. Allora se io la tolgo da qui la definizione, qui posso modificarla, sì, ma la definizione la lascio qua fuori, allora questa I che ho scritto adesso è viva per tutta la classe program, da questa graffa a quest'altra. E quindi adesso funziona, ok? La parte sotto, qui, ok? Sì, manca ancora qualcosa. Allora, innanzitutto valore assoluto non lo vede, dice che diciamo, siccome questa qui è una cosa che è static, e adesso non è il caso di spiegarvi cosa è static, bisogna che questo sia, che anche questo sia static. Quindi adesso lo metto static, ma purtroppo non è che bisognerebbe spiegare bene cos'è static, ma bisogna prima spiegare gli oggetti, per cui non è il caso. Allora, quello bisogna metterlo static perché lo possa vedere quell'altro. E chiaramente questo soltanto se il programma principale è stato definito static. Se non era stato definito static, che penso che dovrebbe funzionare lo stesso, facciamo la prova, dovrebbe andare bene. Ok, infatti vedete che non si lamenta. Si lamenta di un'altra cosa. Si lamenta che valore assoluto è una funzione che deve restituire un integer. E questa non restituisce un bel niente. E valore assoluto, quindi, per fare restituire qualcosa a una funzione, un metodo del C sharp e anche del C, bisogna fare return, come return la parola chiave che permette di restituire qualcosa. Che cosa restituisce? Quello che ci scrivo lì accanto, io qui ci scrivo I, ok? Quindi valore assoluto, la funzione valore assoluto restituisce il valore I. Quando io la vado a scrivere in giro qua sopra, tutte le volte che la scrivo il programma salterà qui, eseguirà qualche queste cose, calcolerà il valore di I e lo restituisce, e lo restituirà a questo. E quindi lui scrive, adesso vediamo cosa succede, via. Non succede niente perché c'è un altro errore, o no? Forse non ho spinto bene. No, c'è un altro errore. Cosa dice? Contiene un metodo statico, e adesso cominciamo con i metodi statici main. Ok, qua siamo obbligati a questo metterlo static per una ragione, perché è così, perché nei programmi a console evidentemente devono essere tutti static, e allora anche questo. Però se avete notato, nei programmi in una console che abbiamo fatto, la parola static non c'è e la possiamo adoperare. Qui c'è un altro errore. Devo mettere static anche questo perché sta dentro una funzione che è static. E vabbè, adesso viene 6 e 60, valore assoluto e valore assoluto, ok? Ha calcolato il valore assoluto di tutte e due. Eseguiamolo passo passo adesso. F11, I uguale a meno 6, quanto vale I? Meno 6. F11, no, ecco, adesso ho spinto F11, è andato lì, è come la call dell'assembly, salta all'etichetta di valore assoluto, per intenderci, e poi calcola, fa diventare I 6 e ritorna I. Ok, quindi questa parola valore assoluto diventa 6. È come scrivere 6 lì. Il risultato della funzione viene restituito nel nome della funzione. Quando io chiamo il nome, quello diventa quello che viene ritornato da quella funzione. Potrebbe essere un numero, ma se una funzione, se qui ci scrivevo string, potrei restituire anche una stringa. Quindi qui in queste, vado avanti, adesso io l'ho messo 60, e quindi là fuori lui ha scritto 6, che era il valore assoluto di meno 6. Adesso 60, va là, i non è minore di 0, non lo cambio di segno e ritorna i. E quindi scrive 60, 60 qua. 6 e 60. Così. È un blocco di esecuzione, un sottoprogramma appunto, un altro programma che viene chiamato per nome e viene eseguito tutto e viene e ritorna all'istruzione successiva dove è stato chiamato quando trova o una return oppure finisce, perché adesso qui quando ci sono anche casi in cui la funzione non restituisce nessun valore, allora in quel caso non c'è bisogno che ci sia una return. Non deve restituire niente. Return quindi ha accanto il numero, la stringa, l'espressione che viene calcolata e che viene restituita a chi chiama. Ok, questo qui direi va bene. Adesso poniamo di volere. Ah, dunque, questo programma qui ha qualcosa che non mi piace e che vorrei evitare che succedesse. Che cos'ha? Faccio partire il programma. Allora, la mia funzione i vale meno 6 adesso guardate, adesso ve lo dico a voce quello che sto facendo. Spingo invece che F11 spingo F10, guardate cosa succede. Cioè, quando spingi F10 e hai una funzione, quella la esegue tutta, quando trova il return ritorna e si ferma. Se invece lo rifaccio spingendo F11, quindi dovrei chiudere questo programma qua. Adesso spingo F11, e muovete, F11, vado là dentro. F10 invece non vale, non va qui dentro, esegue tutto quello lì, quando è finito si ferma. Quindi F11 è così. Adesso vado F10, e come vedete ha saltato l'esecuzione, cioè l'ha saltata, l'ha fatta, ma non l'ha fatto vedere, non si è fermato. Sì. No, non va, qui non ci sono etichette, siamo in quella che viene detta programmazione strutturata, un blocco dentro l'altro, non ci sono i go-to, ci sarebbe anche il go-to, il jump per intenderci in assembly, ma non esiste per noi. Dobbiamo fare un blocco dentro l'altro. Quelli dice, non è che ritorna e vai lì. Quando ritorna va sempre all'istruzione successiva rispetto a dove era rimasto. I vuol dire ritorna restituendo i. E i deve essere del tipo che ho dichiarato qua. Ok?
Lui parte per sotto blocco, valore assoluto, dentro consto tra il client. Quando cerca di scrivere valore
assoluto, sì, esatto. Ogni volta che trova la scritta valore assoluto con le parentesi, vuol dire che quella è la funzione valore assoluto, e il fatto che abbia le parentesi rimarca che è una funzione, perché se io non ci mettevo le parentesi non funzionava mica niente qua. Ogni volta che ho un sottoprogramma, un metodo, una funzione, devo sempre metterci le parentesi, anche se non c'è niente in mezzo a quelle parentesi. Se faccio così, lui si lamenta che... Vabbè, sicuramente in un modo un po' strano come al solito, però quello che manca, dice che la corrispondenza è migliore del metodo di overload per system. Vabbè, dobbiamo metterci le parentesi qua. Se metto le parentesi qua, compile, funziona tutto quanto. Quindi ogni volta che chiamo una funzione devono comparire delle parentesi tonde aperte e chiuse. In mezzo ci può essere della roba o no. Allora, in quel programma che abbiamo fatto adesso... non ci abbiamo messo niente in mezzo. Quando è che è utile metterci qualcosa in mezzo? La risposta è quasi sempre. Vediamo innanzitutto la cosa che non mi piaceva. Allora faccio F10. Scusate. Allora, c'ho i qui, vale meno 6. Faccio F10 e eseguo la funzione. Quanto vale i? 6. Cioè, questa funzione qui mi ha rotto le scatole, mi è andata a cambiare il segno di quella I, e io non voglio. No, non si vuole di solito che un sottoprogramma rovini i dati del programma che lo chiama. È una cosa che si chiama effetto collaterale e che è brutto. Quando succede, cioè perché mi può dare, io posso perdere il controllo di quello che sta succedendo nel mio programma. Perché molte volte, queste tipo la write line, queste funzioni qui non le abbiamo mica fatte noi. Allora, se queste funzioni qui hanno degli effetti collaterali, rovinano i programmi di chi lo chiama. Allora, non è una buona funzione, una funzione che abbia degli effetti collaterali. Allora, per non avere effetti collaterali, cioè, bisogna che questa non sia modificata. Allora, come facciamo per renderla non modificabile? Per esempio, potremmo fare così. Come era prima. Ma a questo punto, però, qua non posso usare, non c'ho più I. Se ci provo di nuovo come era prima, mi dice che qua I non esiste. La variabile I, il nome I, non esiste nel contesto corrente. E come posso fare? Bisogna che dica alla funzione su che cosa deve, il numero su cui deve lavorare. Cioè, io qui ci metto I, voglio passare qualcosa alla funzione. E allora cosa succederà? Il programma, quando chiama valore assoluto, gli passa a valore assoluto anche il valore di adesso della variabile I. E come lo passa? Sarebbe bello vederlo. Voi avete già fatto lo stack? In assembly? Okay. Allora lo mette nello stack. Cioè, mette nello stack anche il valore che ha I in quel momento. Quindi la funzione sotto si prende quel valore dallo stack e dopo può... E dopo può farci quello che vuole, diciamo così. Quindi, però, come faccio a dire alla funzione che qual è il valore su cui deve lavorare? Bisogna che lo scriva in mezzo alle parentesi. Cioè, come qua chiamo la funzione scrivendoci I tra parentesi, qui definisco la funzione scrivendoci il nome di una variabile tra parentesi. Però qui la cosa è un po' diversa, perché qui è come definire, in questo punto è come definire quella variabile. Quindi ci vuole il tipo. Cioè, qui devo scrivere int v, chiamiamola v, e qui c'è una variabile nuova, v, che esiste solo dentro la funzione e che il cui valore viene passato da fuori. Qui posso scrivere v, cioè adesso sostituisco quello che era v e ci metto v, quello che era I ci metto v, e lo restituisco. Però questa variabile v è una variabile temporanea, il cui valore sparisce alla fine della funzione e che non ha niente a che fare con I. In questo modo I non lo rovino, però riesco lo stesso a calcolare il valore assoluto. Proviamo, forse non mi sono spiegato bene, ci riproverò dopo. Adesso intanto vediamo come funziona. Funziona innanzitutto adesso, siccome ho definito che valore assoluto vuole un parametro, qua non posso chiamarlo senza parametri. Gli ripassiamo di nuovo I. Ok? E adesso vediamo cosa succede. Allora, I vale meno 6, ok? Adesso faccio un altro passo, F11. Quanto vale V adesso? Meno 6. Perché è il valore che gli viene passato da fuori. a basso livello viene messo nello stack, poi la funzione qui sa dove andarselo a prendere nello stack e prende proprio il numero, quindi non tocca la variabile, la memoria che c'è sotto la variabile i, prende soltanto il numero che c'è dentro, lo elabora e lo modifica, la variabile v viene modificata, ma la variabile v non è la variabile i, non ha modificato i adesso, cosa fa? Infatti se torno, lui va e scrive correttamente meno 6, più 6 qua fuori, e i vale ancora meno 6, perché il suo valore è stato passato alla funzione, la funzione ha fatto tutti i conti che voleva dentro questa variabile qui, tutte le variabili che noi andremo a scrivere qua nella lista dei parametri della funzione, tutte quelle saranno variabili temporanee, la loro vita finisce quando finisce il calcolo di quella funzione, l'esecuzione di quella funzione. Quindi variabile v c'era e per un po' è servita per fare i conti, quando ha finito di servire è stata buttata via, però il valore è stato restituito ed era nel nome di valore assoluto al ritorno, quindi il suo valore elaborato, l'abbiamo visto, è diventato 6. Invece i è rimasto meno 6, niente effetti collaterali. Questo è un modo buono di scrivere una funzione. Il modo precedente era il modo, diciamo così, che si adoperava in Basic, ma nel Basic ancora più vecchio del Visual Basic, se vogliamo, ma non è un modo buono di scrivere una funzione. Ok. Domande?
Quindi lui gestisce il sottoprogramma valore assoluto con int v che ha il valore di
che ha il valore di i, ma potrebbe avere anche il nome di k. Adesso il vantaggio di metterci i parametri non è solo che non ho effetti collaterali, ma ne ho un altro ancora più buono, ancora più grande, che io gli posso passare il valore della variabile i, ma anche il valore della variabile k. Non c'è nessuna differenza, perché tanto gli passo il valore. Se io qui ci metto k, il programma funziona lo stesso e funziona con due variabili diverse. Vedete che è diventato molto più potente il programma così, perché adesso che io abbia il vettore A, gli posso passare anche dei vettori, no? C'è un vettore di persone maschi, track, gli passo il vettore dei maschi e quello lì fa l'ordinamento in ordine alfabetico, poi gli passo il vettore delle femmine e quello fa l'ordinamento in ordine alfabetico, ma il programma è lo stesso che lavora su due vettori generici, ma poi nel momento in cui lo chiamo io gli passo i numeri che voglio io in quel momento, e quindi è il cardine, la svolta dell'informatica, della programmazione, perché con questo si possono scrivere dei programmi più generali, dei sottoprogrammi più generali che si adoperano in contesti diversi, in punti diversi del programma e con dati diversi, perché qui io adesso questo la chiamo V, però gli ho passato una volta I, una volta K, gli passo quello che ha bisogno di passargli in un certo momento, come quando qui faccio write line e in write line ci metto una stringa qualsiasi, una costante stringa, gli passo tutto quello che voglio, una variabile stringa, gli attacco una stringa all'altra col più, tutti quei giochini che abbiamo fatto, tutte le volte gli passo una roba diversa, lo posso fare anche con le mie funzioni, basta che scriva il nome di un parametro qua. Quando la funzione viene chiamata gli verrà passato il valore, un valore diverso tutte le volte, che potrebbe essere preso da una variabile diversa, potrei anche fare così, potrei anche mettergli una costante, non c'è niente che me lo impedisca, valore assoluto di meno 76, 67, ok? Va, vedete, adesso vado con F10, vado con F10, vediamo cosa è venuto, 67, quindi ha fatto il suo valore assoluto, io gli passo quello che voglio, quando ho voglio e dove voglio. L'importante è che sì, definisca qua una variabile nella quale viene memorizzato il valore che viene passato da fuori. L'esecuzione è come in assembly, un passo alla volta, quando la funzione finisce, il metodo finisce, si ritorna all'istruzione successiva rispetto a quella da dove si era partiti. altre domande, altre domande, dai. Qualche dubbio ci sarà.
Stiamo arrivando all'assoluto di 67, anzi, meno 67.
Sì.
Se avessimo avuto un valore negativo decimale, non avremmo dovuto usare il libro.
Esatto. Se avessi avuto un valore negativo decimale, lo possiamo anche provare, 67,3, lui si lamenta. Non può funzionare. Perché? Perché? Perché questa variabile qui temporanea è int. Se io ci metto float, non c'è problema. A patto naturalmente che ci metto una f qui, perché le costanti float vogliono la f dopo. Adesso la prende? Ok. Adesso si lamenta che siccome io non ho float, qua con k e i gli passo una integer, ecco che si realmente si, qualcosa da lamentarsi c'è sempre, bisogna un po' aggiustare, però il rarotondamento, il valore assoluto, l'ordinamento di un array, si può fare. Per esempio, nel nostro compito avevamo due cose che si assomigliavano molto, tipo la switch che decideva quanto doveva pagare un paziente. Allora quella si poteva mettere dentro una funzione e chiamarla dai due punti, aggiustando opportunamente i parametri, in modo da scriverla una volta solo, debuggarla una volta solo e chiamarla tutte le volte che ce n'è bisogno. Per dire, una funzione calcola spesa paziente, gli passi il paziente e gli passi magari il codice di quanto deve pagare, quel 012 che era paga tutto, paga niente o paga il ticket, e niente, a quel punto lui ti restituisce quanto deve pagare. Lo si può anche fare come esempio, però siccome ci sono già due parametri, prima ho voluto cominciare con qualcosa di un po' più semplice. Questo lo rivediamo e soprattutto lo proviamo per benino.